Mamma mia, che pomeriggio. Dunque, come sempre non mancano le polemiche. Ci sono ancora degli audio che così le recuperiamo adesso. Poi adesso abbiamo anche il direttore Jacobelli qualche minuto con noi. Allora, 331-8200-213, vai.
Ma allora, volevo dire l'ultima parola sul caso Donnarumma. Mi ero ripromesso da milanista di non parlarne più, perché voglio dire, Milan ha sempre vinto con portieri anche...
Vero.
Tra virgolette... non eccelsi, ecco. Secondo me la vicenda Donnarumma si era già chiusa una volta che Mirabelli ha obbligato il portiere a firmare per 4 anni, ok? A Raiola non piace perdere, da quel momento lì gliel'ha giurata al Milan e infatti ha detto il portiere io ve lo porto via a zero, e così è stato, cioè non c'erano possibilità di poter far rinnovare il portiere. Poi faccio un'altra piccola considerazione: 12 milioni di euro all'anno, poi un portiere, mi dite chi ve lo compra?
Sì, vabbè, sì, c'è sempre qualcuno che ha i soldi, non vi preoccupate, insomma, c'è sempre qualcuno.
Vi riporto le parole del CT Foda: Italia favorita per la vittoria finale, ma noi abbiamo ottime individualità.
Sì.
Marco.
No, vabbè, queste parole qua a me mi mettono una paura, guarda, vabbè. Allora,
la fortuna viene a me. La fortuna viene qua.
Va bene.
La fortuna non va lì.
Ecco, speriamo. Allora, vabbè, comunque dai, ci giocheremo questa partita domani sera. Tra l'altro vi ricordo un po' di appuntamenti, ci sarà Eurolive che partirà alle 20 e come sempre vivremo la partita anche con i tifosi nella fan zone. Ci siamo divertiti nelle prime 3 gare, speriamo di divertirci anche in questa, con poi un risultato.
Beh, sì, più si va avanti dai, con il divertimento, la febbre, l'emozione
positivo. Sì. Poi vi ricordo anche che Eurolive ci sarà anche domenica sera dalle 20 però alle 22:30 e poi parte terzo tempo. Sarò qui in studio, ci sarà Giuliano Giannichedda, Davide Di Michele sarà presente qui con noi, poi in collegamento da Firenze Ceccarini, Enzo Bucchioni, e avremo altri ospiti nel corso della serata. C'è anche un collegamento, insomma, con stiamo perfezionando anche una cosa, quindi una serata che partirà alle 22:30 e terminerà a 12:30 con voi per commentare la nazionale ma anche il calciomercato e anche un po' di situazioni che riguardano appunto il nostro campionato e le nostre squadre. Allora, c'è l'audio, ci dicono, e quindi noi spazio all'audio.
Ciao ragazzi, Salda New York. Ciao, io sono completamente d'accordo con te, Marco, perché quello che ha fatto il Milan ha una perdita di più di 100 milioni di euro. Cioè, se consideri il valore di Donnarumma e il valore di Çalhanoğlu, andati via a zero. Se io fossi il padrone dell'azienda Milan, licenzierei tutti quanti in tronco. Che tu un contratto del genere lo devi rinnovare a qualsiasi costo,
ma evidentemente non te lo fanno rinnovare,
per
però
poi
bisogna essere in due,
a un buon prezzo e fare una grande plusvalenza. Lasciamo perdere quello che ha fatto Donnarumma, che è etico, non è etico, è mercenario, eccetera, questo non importa. Tu a livello aziendale hai fatto una pessima scelta. E secondo me è così e basta. Ciao ciao.
Ciao.
Beh, ma noi ciao. Rispettiamo tutte ciao. Le posizioni, ci mancherebbe. Quindi va bene, non abbiamo, noi possiamo limitarci soltanto a giudicare, perché poi fino in fondo non conosciamo proprio tutto bene le
sì, però è chiaro le che le parti del contratto sono due.
Beh, ma tanto per fare un contratto bisogna essere in due. Quindi se non si fa è perché c'è una responsabilità da una parte e dall'altra. Ecco,
c'è una volontà. Complimenti Marco per come pronunci il nome corretto del Costovaro.
Non sono corretto,
Giaga.
Che mi avevano cazziato.
Ci abbiamo fatto una puntata praticamente.
Abbiamo fatto una puntata su sto Giaga. Allora, vabbè, poi ci sono delle domande. Sai, anche sulla questione qui ci arrivano anche... Ah, vedi, c'è un altro amico che dice ho sentito il podcast di Bellugi, molto bello, quindi... la sua positività in un momento difficile mi ha dato la forza per superare alcuni fastidi, lo saluto ancora. Comunque resta il fatto che per essere un grande calciatore devi essere prima un grande uomo. Sulla questione prima della polemica, non ci voglio, aggiungo soltanto questo, quella tra Antognoni e Sconcerti. Poi noi nei prossimi giorni, quando riavremo Sconcerti, io ci ritornerò su questa cosa anche per sentire il direttore. Si fanno sempre delle fazioni di tifo, no? Alla fine non è che si va a guardare quello, il tifo, cioè uno da una parte, uno dall'altra, quindi c'ha ragione quello, poi magari non vai a vedere, non lo so, mi sembra sempre che ci siano questi schieramenti che a me danno molto anche noia. Va bene, va bene, va bene, dai, andiamo avanti. 331 8200 213 per sempre per i vostri messaggi. È pronto? Mi dicono ok, che è un piacere averlo qui con noi, vai.
Eh sì, abbiamo il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Buon pomeriggio.
Ciao Xavier, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli amici ascoltatori e ascoltatrici.
Allora Xavier, ci avviciniamo, no, a questa partita, eh? Cresce l'attesa, quindi stiamo un po' così cercando anche di capire quali saranno, ti chiedo, le scelte finali, soprattutto in mezzo al campo di Mancini, dai, perché è un po' quello che ci ha accompagnato in questi giorni. Chi giocherà?
Ma sai, io mi fido ciecamente delle scelte del commissario tecnico, mi pare che non abbia sbagliato una mossa, altrimenti non avrebbe infilato una serie di 30 partite utili consecutive eguagliando il record stabilito da Vittorio Pozzo, il mitico commissario tecnico campione del mondo del 34 e del 38 e campione olimpico del 36. Valuterà il commissario tecnico, ha a disposizione un gruppo di 26 giocatori molto unito che ha risposto sempre in maniera molto brillante alle sue sollecitazioni e quindi mi fido ciecamente del suo scelto.
Eh sì, fino adesso come hai detto tu Xavier non è sbagliata una, quindi le mosse hanno portato dei risultati importanti. Senti, come ti spieghi questa grandissima solidità difensiva, Xavier?
Ma nella capacità che Mancini ha avuto di costruire un centrocampo che protegge molto la difesa e nella bravura degli interpreti, perché Chiellini e Bonucci, siamo partiti con questa coppia, poi molto probabilmente, attendiamo conferma questa sera, giocherà Bonucci e non Chiellini. Evidentemente le sue condizioni non sono ancora al 100% e in caso di passaggio ai quarti il commissario tecnico intende risparmiarlo, ma le alternative Acerbi e Pastoni sono assolutamente all'altezza della situazione. Quindi 11 partite vinte, le ultime 11 consecutivamente senza subire un gol, sono lì a dimostrare la solidità di una retroguardia che è assolutamente temprata ad ogni difficoltà.
Cinzia?
Ci sono dei duelli interessanti. Acerbi, Arnautovic a centrocampo con Verratti, anche lo stesso attacco con Immobile.
Tu dici quale potrebbe essere la chiave di questa partita?
Sì, o quello più interessante magari.
Xavier?
Ma guarda, Arnautovic è sicuramente il giocatore che fa notizia per via dei suoi trascorsi interisti nell'Inter del Templete, sì. Ma stiamo parlando di 11 anni fa, quando era giovanissimo.
E potrebbe ritornare in chiave Bologna, no?
Sì, potrebbe ritornare in chiave Bologna, ma la forza dell'Austria è il suo collettivo, non è ovviamente solo e soltanto Arnautovic, è ovviamente il campione, a mio avviso, che si staglia su tutti gli altri, Alaba, per evidenti motivi. Però mi aspetto una squadra che adotti una tattica alquanto Guardinga, almeno nella fase iniziale, perché presumo la strategia dell'Italia sarà quella di andare di attaccare con giudizio e di fare pressing alto. Dopodiché vedremo, si tratta di una partita di eliminazione diretta, quindi può succedere veramente di tutto, ma l'Italia si presenta al cospetto dell'Austria forte e consapevole di tutto quanto di estremamente positivo ha fatto nel cammino prima di qualificazione e poi nelle prime tre partite della fase finale dell'Europeo.
Descrive un po' l'Austria, correggimi se sbaglio, no, avevo un dubbio, ma è stato lui, Polster, no? Proprio intervistato da Tutto Sport, ha descritto un po' l'Austria, giusto Xavier?
Sì, sì, è così, ha rilasciato una lunga intervista a Tony Polster, che è stato un attaccante apprezzato molto anche nel nostro campionato. E ci ha raccontato, ci ha parlato dell'Austria, a suo avviso parte sfavorita la squadra connazionale, perché lui è convinto che dal punto di vista dei valori tecnici assoluti ci sia una evidente differenza fra l'Austria e l'Italia, però tutto questo vedremo se la prova dei fatti verrà confermato. Fa piacere leggere i suoi apprezzamenti per il gioco della nazionale italiana, che devo dire ha riscosso consensi lusinghieri dovunque, da parte anche di tutte le altre avversarie, che significa che l'opera di Mancini è particolarmente apprezzata anche all'estero.
Assolutamente.
Questa nazionale viene spesso paragonata, l'abbiamo detto più volte, a quella del 78. Insomma, Zoff invece dice che ha qualcosa di quella dell'82.
Beh, tutti bei paragoni.
Ma la nazionale,
no?
Qui secondo me, in comune con quella del 78, a mio avviso, la capacità del commissario tecnico, allora fu Berzot, che raccolse il testimone da Fulvio Bernardini, al quale si deve l'opera di ricostruzione della nazionale dopo il fallimento del Mondiale mondiale tedesco del 74, ci sono dei punti in comune, perché Berzot è vero che poteva valersi del blocco juventino soprattutto nell'82, ma sappiamo molto bene come all'epoca non ci fosse una percentuale di calciatori stranieri oscillante tra il 60 e il 62% del campionato italiano, e quindi l'opera di Mancini è ancora più meritevole perché ha setacciato quel bacino fatalmente ristrettosi per via della massiccia presenza di calciatori stranieri, ma è una nazionale votata ad imporre il proprio gioco, così come lo fu quella del 78 in Argentina. Diversa fu quella dell'82 perché, lo ricordiamo, inizialmente nella fase finale del mondiale ci furono quei tre pareggi che fecero storcere il naso a molti, poi la nazionale che esplose nel prosieguo del cammino. Qui la partenza è stata molto diversa, è stata una partenza pancia a terra, è stata una partenza particolarmente brillante e soprattutto dal punto di vista del gioco ha conquistato tutti per la qualità che è stata espressa dagli interpreti scelti da Mancini.
Assolutamente. Senti Xavier, ti voglio chiedere una cosa, c'è stata anche questa polemica dell'inginocchiarsi o meno dei giocatori della nazionale italiana. Tu che ne pensi? Perché se ne è parlato molto, se ne continua a parlare. Volevo un po' sentire il tuo pensiero su questo.
No, ma la nostra opinione è stata molto chiara, l'abbiamo già espressa anche sul giornale l'altro ieri. I giocatori azzurri hanno il sacrosanto diritto di comportarsi, esatto, come meglio credono, di inginocchiarsi, di stare in piedi, di intraprendere tutte le azioni e le iniziative che intendono intraprendere per confermare il loro impegno antirazzista. Non se ne può più delle invasioni di campo, di moralisti un tanto al chilo, di ipocriti, di gente che pretende di imporre alla nazionale un comportamento. Ma siamo matti? Se c'è una rappresentativa che ha sempre brillato per il suo impegno sociale, per la sua lotta contro qualunque tipo di discriminazione, per la sua lotta contro i femminicidi, contro le mafie, a sostegno della ricerca contro il cancro, ogni iniziativa sociale che la nazionale ha ritenuto degna di essere sostenuta, l'ha sostenuta, a cominciare dalla lotta al razzismo. Francamente in questi giorni ho assistito a un dibattito molto strumentalizzato, con demagogia salottiera, come se chi si inginocchia è sicuramente un antirazzista buono e positivo, chi sta in piedi è invece un razzista sporco e cattivo. Ma siamo matti?
Ma c'è anche la questione dell'arcobaleno. Sì, stadio illuminato.
Ma certamente, ma vuol dire, il calcio e in particolare la nazionale italiana gode di una cassa di risonanza mediatica in quanto squadra, la squadra più amata dagli italiani e ancora più amata in questo periodo in virtù delle sue prodezze sul, certo, campo. Mi pare che ci sia una corsa a, come dire, cercare di sfruttare mediaticamente per accaparrarsi un like in più sul profilo social o sul profilo Instagram o Facebook. Ma quello che dà fastidio è che si debba dettare il comportamento a degli atleti che hanno fatto del loro impegno antirazzista una bandiera, e che certamente non dipende questo impegno dall'inginocchiarsi o meno. E lo stesso discorso vale anche per la campagna contro coloro i quali sono omofobi, contro coloro i quali ancora non capiscono che ognuno deve essere libero di amare chi vuole, di stare con chi vuole, certo, deve essere assolutamente rispettato. Ma qui il pastrocchio l'ha combinato l'UEFA, che ha sortito un effetto boomerang, perché il no all'illuminazione con i colori dell'arcobaleno dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera ha giustamente scatenato una reazione opposta e contraria, e credo che dal punto di vista mediatico quello dell'UEFA sia stato un autogol incredibile. Poi nelle ore precedenti la partita, cercare di rattoppare con una pezza il buco creato con questa opposizione all'iniziativa del sindaco di Monaco di Baviera, che era assolutamente legittima e totalmente comprensibile, con inalberando i colori dell'arcobaleno sul sito ufficiale dell'UEFA, francamente, come dicono nel Veneto, peggio il tacon del buso.
Allora, ancora qualche minuto poi ti liberiamo. Ti voglio chiedere una cosa, vicenda Fiorentina. Oggi abbiamo raccolto delle molte opinioni, c'è grande tensione a Firenze, quello che sta succedendo, insomma, sulla
sia l'allenatore, esatto, sia il futuro di Antognoni.
Volevo sapere un po' il tuo pensiero.
Guarda, Allora, per quanto riguarda l'allenatore, io credo che la Fiorentina debba darsi una mossa, perché si è infilata in un vicolo cieco e deve uscirne scegliendo un allenatore, magari uno non già sotto contratto, evitando quindi di irritare comprensibilmente la controparte, alias lo Spezia, che non più tardi di 10 giorni fa aveva rinnovato il contratto per altri 2 anni a Italiano. Ci sono altri allenatori a disposizione. E per quanto riguarda Antognoni, io mi auguro fermamente che Commisso non segni un autogol, che sarebbe veramente macroscopico e imperdonabile. Antognoni è la Fiorentina, Antognoni è il simbolo della Fiorentina, ma non si può declassarlo invitandolo ad occuparsi del settore giovanile, con tutto il rispetto del settore giovanile ovviamente, ma un signore, un fuoriclasse, un campione del mondo come Antognoni, che a Firenze, di Firenze, è un simbolo, che ha rischiato la vita per la Fiorentina, perché vorrei che si ricordasse che cosa fosse stato quel tremendo incidente di gioco di cui rimase vittima e che ci tenne tutti col fiato sospeso. Ma come si fa a dirgli: da domani non ti occupi più, non sei più club manager, team manager, non sei più dirigente, ma ti occupi del settore giovanile? Ma chi l'ha deciso questo? È una cosa inaccettabile. E giustamente i tifosi della Fiorentina, che in questo momento ne stanno patendo di tutti i colori, si sono ribellati e protestano. Io francamente non riesco a capire la genesi di una decisione così autolesionistica e così masochistica.
Anche noi, quindi non aggiungiamo nulla. C'è una domanda di un ascoltatore che la prendiamo proprio per sentire, tra le tante che stanno arrivando, poi salutiamo il direttore, però questa la prendiamo. Dai,
quella del Paris Saint Germain.
Esatto, sì, dai.
Come appassionato di calcio e forse anche come tifoso, cosa ne pensa del Paris Saint Germain e del suo modo di fare, comprare tutto e tutti a fior di milioni? Ci Nicola. Scrive Nicola.
Dunque, mi riporta, ne abbiamo già parlato diffusamente anche a Maracanã, in diverse circostanze, alla stupenda fattoria degli animali, no? Dove tutti sono uguali, ma i maiali che comandano sono più uguali degli altri. Allora, per un secondo un calcolo per difetto, in 10 anni, da quando il Paris Saint-Germain è passato nelle mani di una società che fa capo a un fondo sovrano di uno Stato, sono stati spesi 1,4 miliardi di euro sul mercato, per rimanere a mani vuote, perché il Paris Saint-Germain non ha ancora vinto la Champions League, che è il suo obiettivo dichiarato. Allora, in questa stagione, che scade il 30 giugno, ufficialmente il fair play finanziario è stato sospeso per via della pandemia, ed è stata una decisione assolutamente condivisibile. In teoria dal 1 luglio il fair play finanziario dovrebbe ritornare in vigore. La domanda da fare a Seferin è: ma lo vogliamo applicare questo fair play finanziario, oppure ci sono appunto figli e figliastre? Perché se c'è una regola deve essere uguale per tutti, e non si può spendere e espandere, soprattutto al tempo della pandemia, che ha procurato danni pesantissimi ai bilanci della stragrande maggioranza delle società. E quindi questa è la risposta che l'UEFA deve dare, perché noi tutti abbiamo aborrito sin dal primo minuto la Superlega, che era un autentico insulto, un oltraggio alla meritocrazia sportiva. Però l'UEFA deve darsi una mossa sul fair play finanziario, certo. Non si può andare avanti così, perché qui veramente c'è una disparità di trattamento che non esiste. Il Milan non ha potuto iscriversi e partecipare alla competizione europea per la quale si era qualificato, vorrei ricordarlo, perché appunto c'era una questione legata al fair play finanziario, e il Milan ha avviato un'opera di risanamento dei propri conti, talmente lodevole, talmente meritevole, che sul campo ha conquistato dopo 7 anni la qualificazione alla Champions League. Sì, ma 1,4 miliardi di euro spesi dal Paris Saint Germain in 10 anni, come li giustifichiamo?
Chiarissimo.
Ci lasciamo così con questa domanda.
No, io avevo un'ultima curiosità, l'opinione sulla questione salernitana.
Ah, è vero, anche lì stiamo attendendo.
Mancano poche ore.
Stiamo aspettando, esatto. Oggi è il 25 giugno, è la data limite, ci sono delle regole precise, una stessa persona non può possedere 2 club nello stesso campionato professionistico. E quindi vediamo che cosa accadrà, ma le regole sono regole, non è che si possa, come dire, dribblare una normativa. Capisco perfettamente il rammarico di chi ha riportato la Salernitana in Serie A firmando una grande impresa sportiva, e questa deve essere assolutamente ascritta a merito di Lotito, che peraltro a Salerno ha patito anche contestazioni e critiche in alcuni casi feroci, ma Lotito ha tenuto duro e ha tagliato il traguardo che si prefiggeva di tagliare, sapendo che in caso di Serie A avrebbe dovuto cedere la società. Quindi la data limite è oggi, c'è tempo fino a mezzanotte, vedremo. Sono le 16:25, vedremo.
Vedremo un po'. Xavier, ti ringraziamo tantissimo, quindi buon lavoro alla direttoria Iacobelli e Tutto Sport, a presto, un abbraccio.
Buon lavoro.
È stato un piacere, grazie
buon
a voi.
Lavoro. Buon pomeriggio a Tutto Sport. Grazie ancora. Dunque, qualche messaggio prima di andare in pausa velocissimo, stavo dando un'occhiata se ci sono degli aggiornamenti. Rosetti applaude Taylor, perfetto, nel brutto momento ha gestito alla grande, si riferisce al caso Eriksen. E poi Italia ultimo allenamento a Coverciano, Chiellini in gruppo, Florenzi out.
Oh, poi ti ricordi ieri dunque, avevamo parlato insomma delle dichiarazioni di Totti?
Sì.
Ecco. Oggi insomma invece trapela che Totti avrebbe rifiutato un ruolo da ambasciatore proposto da Friedkin, a riportarlo al Messaggero.
Bene, ma se, vabbè, bene, male fate voi. Dunque andiamo ad un audio.
Beh, ciao, beh, a me come tifoso juventino questo è miele, zucchero per le mie orecchie. Io quest'anno ero anche preoccupato. Andavo a, se fosse andato Sarri alla Fiorentina mi sarebbe dispiaciuto, perché comunque stravedevo per Sarri. E sono un, non sono una vedova di Allegri, quindi sono contento che Allegri sia tornato alla Juventus. Mi sarebbe dispiaciuto lo stesso se andava alla Fiorentina e buon Gattuso, perché Gattuso è una persona simpatica e mi stava sul cuore. Entrambi non sono stati non accolti bene, addirittura Gattuso è stato anche mandato via. Questo per me è veramente zucchero, mi dispiace per loro, ma veramente sono degli incapaci, ma se la tirano da soli.
Va bene, si finiva forse la Fiorentina, credo. Vai con un altro audio.
Carissimi maracanensi.
Ciao maracanensi. Marco.
Da juventino mi dispiace tanto comunque per la Fiorentina, come mi dispiace anche per la Salernitana, però tornando alle proprietà, le proprietà hanno investito i soldi, è vero che non possono lucrare sulle situazioni della passione della gente, però se ne assumono le responsabilità, perdita di profitto e perdita di credibilità. Non so cosa sia successo effettivamente alla Fiorentina, però è un peccato comunque questo. Io chiamerei Ranieri. Buona giornata, Marco Moretta.
Goal. Ciao Marco, gol come sempre. No,
vedi,
ma
Ranieri è un profilo.
Ma guardate, prima dicevano i soldi sono i loro, ma io non contesto il fatto che loro, che non vado a sindacare sul fatto dei soldi. O
però
meno.
Devi un attimo capire in che realtà no, vai,
la
in
critica
che contesto
va fatta
vai.
Come è stato gestito il tutto, certo, fino adesso, cioè la critica rivale quello. Poi è chiaro che una società decide come spendere i propri soldi, ci mancherebbe, però dopo devo essere anche in grado di fare una critica se le cose non vanno bene. Cioè ad oggi, ripeto, ancora non abbiamo visto una proprietà americana che abbia così dato una direzione diversa al club, portando a successi, vittorie, pianificando diciamo un certo tipo di lavoro. Quindi questo
no,
dobbiamo dirlo.
Quelli più seri così in questo momento potrebbero essere i Friedkin.
Vediamo però, vediamo.
Perché
vediamo.
Cioè, loro non parlano. Non sì, parlano, sì. Ogni tanto vediamo qualche
sì, ma,
cambiamento.
Ma è giusto non parlare, poi io giudico i fatti. Adesso vediamo, perché hanno fatto un grande colpo, diciamo, come con l'allenatore, anche un colpo mediatico importante. Però dopo ricordati che è sempre il campo che parla. Quindi
sì,
ad oggi.
Sì, sì. Vabbè, ma io intendo un po'.
C'è Mourinho.
Mourinho,
però voglio dire.
Costanzo, per quanto riguarda no, sì, l'aspetto della vabbè, comunicazione, delle cose le fanno muovendosi molto in silenzio.
Sì, sì, sì.
Cioè, la notizia esce a cosa fatta praticamente. È difficile che trapeli qualcosa prima, non parlano con nessuno.
Che bello vedere come in Italia ci si scandalizza per il Paris Saint Germain, però passiamo sopra il fatto che l'Inter ha vinto un campionato con 900 milioni di debiti. Impariamo a fare i conti a casa nostra invece di guardare gli altri. Beh, non ha tutti i torti nemmeno
no,
il nostro ascoltatore,
no,
perché facciamo tante, però voglio dire anche qui da noi i ricchi club hanno fatto quello che volevano per anni, insomma, quindi se proprio dobbiamo essere. Adesso ce l'abbiamo col Paris Saint Germain, perché
tanto
però
è vero,
pure
è costretta
noi,
anche a cedere a Kimi proprio perché
nostra,
non l'ha pagato.
Insomma, facciamo un
quindi
po'
quindi lo deve no, cedere.
Quindi va bene, va bene. Break per noi, torniamo tra pochissimo con l'ultima parte di Maracanã.